Ludwig van Beethoven spicca nel panorama della musica come una montagna solitaria. Con Haydn e Mozart è il compositore simbolo del classicismo musicale, di cui condivide le idee illuministe e la fiducia nella ragione. Ma nello stesso tempo le sue opere sono così innovative da rappresentare un'eredità con cui tutti i musicisti dell'Ottocento dovranno fare i conti. Beethoven nacque nel 1770 a Bonn, città tedesca capitale del Principato Vescovile di Colonia, da una famiglia di musicisti. Il nonno era stato maestro di cappella del principe elettore, mentre il padre Johann, cantore presso la stessa cappella, era un musicista mediocre, con il vizio di bere e un carattere violento. L'infanzia di Ludwig fu piuttosto difficile, a causa del rapporto conflittuale con il padre, il cui obiettivo era quello di sfruttare il talento del piccolo Ludwig. E attorno al 1780, il giovane Beethoven iniziò a studiare composizione con Christian Neefe, organista di corte, che riconobbe subito e incoraggiò la genialità dell'allievo, aiutandolo nei primi passi della sua carriera. Nel 1785 fu assunto ufficialmente come organista della cappella di corte. E a soli 19 anni, Beethoven divenne capofamiglia, poiché il padre non era in grado di provvedere al mantenimento dei due figli più piccoli. E nel 1792, grazie al sostegno del suo mecenate, il conte Waldstein, il musicista si trasferì a Vienna per poter perfezionare gli studi di composizione. Appena giunto a Vienna, Beethoven prese lezioni dai più importanti musicisti presenti in città. Prima Haydn, poi da Johann Georg Albrechtsberger, grande contrappuntista e Kapellmeister della Cattedrale di Santo Stefano, e da Antonio Salieri. Ludwig fu subito apprezzato nella cerchia degli aristocratici come straordinario pianista e accolto sotto l'ala protettrice del principe Karl Lichnowsky, una delle personalità più in vista della nobiltà viennese, il quale lo sostenne finanziariamente e contribuì a farne conoscere le opere. Al principe Beethoven dedicò diverse composizioni scritte in quegli anni. Probabilmente fu quello uno dei periodi più sereni della sua vita travagliata. Raggiunse un buon grado di sicurezza economica, grazie anche alla vendita delle sue opere ai più importanti editori. Tra le composizioni di questa sua prima fase stilistica vanno ricordati la prima sinfonia, tre concerti per pianoforte, il balletto Le creature di Prometeo, le prime 15 sonate per pianoforte e diversa musica da camera, tra cui i 6 quartetti per archi, opera 18. In queste opere Beethoven mostra di aver perfettamente assimilato lo stile dei grandi maestri del classicismo viennese e di stare maturando un linguaggio personale in cui si avverte la tendenza ad accentuare i contrasti, caratteristica che sarà tipica dei lavori successivi. Tra il 1801 e il 1802 avvenne una svolta decisiva nella vita di Beethoven. Da qualche anno aveva iniziato a percepire i primi segnali di indebolimento dell'udito e Ludwig dovette arrendersi all'evidenza che la malattia stava progredendo in modo inarrestabile. In una lettera ai suoi fratelli, mai spedita e ritrovata solo dopo la sua morte, nota come Testamento di Heiligenstadt, il musicista descriveva le sue sensazioni di sconforto e di abbattimento. Eccone alcuni estratti. O voi uomini, che mi ritenete o definite astioso, scontroso, addirittura misantropo, come mi fate torto? Voi non conoscete la causa segreta di ciò che mi fa apparire a voi così. Il mio cuore, il mio animo, fin dall'infanzia erano aperti al delicato sentimento della benevolenza e sono stato sempre disposto a compiere azioni generose. Considerate però che da 6 anni mi ha colpito un grave malanno, peggiorato per colpa di medici incompetenti. Di anno in anno le mie speranze di guarire sono state poco per volta cancellate e alla fine sono stato costretto ad accettare l'idea di una malattia cronica, la cui guarigione richiederà forse degli anni o sarà del tutto impossibile. Come potevo, ahimè, confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima, un grado che pochi nella mia professione sicuramente posseggono o hanno mai posseduto. No, non posso farlo. Perdonatemi perciò se talora mi vedrete stare in disparte dalla vostra compagnia, che un tempo invece mi era così cara. La mia sventura mi fa doppiamente soffrire perché mi porta ad essere non capito. Costretto a vivere completamente solo, posso entrare furtivamente in società solo quando è strettamente necessario. Devo vivere come in esilio. Se sto in compagnia mi coglie la paura di correre il rischio che si noti il mio stato. E così è stato anche in questi 6 mesi che ho trascorso qui in campagna. E quale umiliazione ho provato quando qualcuno, vicino a me, udiva il suono di un flauto e io non udivo niente, o udiva il canto di un pastore ed ancora io nulla udivo. Tali esperienze mi hanno portato sull'orlo della disperazione e poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. La mia arte, soltanto essa, mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava impossibile abbandonare questo mondo prima di aver creato tutte quelle opere che sentivo l'imperioso bisogno di comporre. Il progredire della sordità ebbe un'influenza fortemente negativa sul carattere e sulla vita sociale di Beethoven. Divenne burbero e diffidente, soggetto a improvvisi scatti di ira e cambi d'umore. Si isolò e si rinchiuse in se stesso. In questo periodo Beethoven cominciò a dedicarsi maggiormente alla composizione. Con la terza sinfonia ha inizio la cosiddetta fase eroica della sua produzione. Sono anni ricchi di capolavori, tra cui le sinfonie dalla terza all'ottava, gli ultimi 2 concerti per pianoforte e orchestra, l'opera Fidelio, importanti sonate, tra cui la sonata numero 21, opera 53, e la numero 23, opera 57, e quartetti per archi. Le caratteristiche principali di questa nuova fase stilistica consistono nell'ampliamento delle dimensioni delle composizioni, in una scrittura musicale capace di effetti grandiosi e in un maggior contrasto tra i temi della forma sonata. Thank you. Ed eccolo il primo movimento della Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, l'Eroica, opera 55 del 1804. Alla prima del 1805 l'Eroica fu infranse tutte le limitazioni e le aspettative degli spettatori, rimaneggiando radicalmente quello che fino ad allora si era inteso per sinfonia. L'audace espansione della forma sonata, il nuovo equilibrio della struttura musicale e persino la disposizione sequenziale dei movimenti dell'opera suscitarono perplessità e indignazione nel pubblico del Teatro di Vienna. Sembra che la sinfonia avesse avuto origine da un'altra musica, scritta per un'opera adattata per la danza. Nel marzo 1801 andò in scena per la prima volta a Vienna un nuovo balletto, Le creature di Prometeo. Lo spettacolo, la cui musica era stata composta da Beethoven, terminava con un allegro in Mi bemolle maggiore. La melodia lo aveva particolarmente affascinato, al punto che la incluse in una raccolta di 12 controdanze orchestrali e 15 variazioni e fuga per pianoforte solista, che tempo dopo avrebbe ispirato il finale dell'Eroica. Beethoven iniziò a progettare la terza sinfonia nell'autunno del 1802. Scrisse la partitura completa per pianoforte nell'ottobre del 1803 e una versione orchestrale all'inizio dell'estate del 1804 e nei mesi successivi privatamente in casa del principe Franz Joseph von Lobkowitz, uno dei mecenati di Beethoven. Poi, il 7 aprile del 1805, in pubblico al Teatro di Vienna. Era intenzione del compositore dedicarla a Napoleone Bonaparte, eroe della liberazione, ma quando il generale si proclamò imperatore di Francia, Beethoven, sdegnato, strappò il frontespizio del manoscritto che conteneva il suo nome. La rimozione della dedica ebbe anche un significato di interesse personale per Beethoven. Sarebbe infatti stato controproducente per la sua carriera celebrare in una nuova sinfonia un uomo cui erano ormai evidenti i piani di invasione della Germania. Alla fine l'Eroica fu stampata con una dedica al principe Franz Josef, che l'aveva pagata profumatamente, e con il sottotitolo «Composta per festeggiare il sovvenire di un grand'uomo». Il candidato più probabile all'appellativo di grand'uomo è la fonte del titolo Eroica, è Luigi Ferdinando, principe di Prussia, ucciso in battaglia contro i francesi nel 1806. Nel 1803 Beethoven gli aveva già dedicato il suo terzo concerto per pianoforte, opera 37. Non abbiamo il tempo materiale per analizzare il primo movimento della Sinfonia numero 3. Abbiamo ascoltato sin dalle prime note che inizia con un movimento così espanso, oltre ogni limite conosciuto dal pubblico di Vienna. Le proporzioni accuratamente equilibrate della classica forma sonata, in cui una esposizione e una ripresa si armonizzano attorno a un breve parte di sviluppo, seguita da una breve coda che conclude il movimento, non erano fatte per Beethoven. Scrisse infatti uno sviluppo enormemente esteso, disposto fra una lunga esposizione e ripresa, e terminante in una coda di oltre 100 misure. Non solo erano inconsueti l'estrema durata e l'equilibrio del primo movimento, ma dopo la fine dell'esposizione, in cui erano tradizionalmente presentati tutti i temi, Beethoven inserì un soggetto completamente nuovo. Si trattava di un tema in Mi maggiore, tonalità molto lontana da quella di Mi bemolle d'impianto. Anche la forma del tema di apertura dell'Eroica non è quella che ci si potrebbe aspettare, vi è compreso un do diesis, nota fuori da qualsiasi regola, che estranea alla tonalità principale di Mi bemolle maggiore, appunto, e quindi allontana la musica dalla tonalità d'impianto e la scompagina. Beh, gli spettatori alle prime rappresentazioni dell'Eroica la trovarono difficile da capire, semplicemente perché troppo lontana dall'idea di come avrebbe dovuto essere una sinfonia, sia come lunghezza che come struttura. In breve tempo, però, fu accettata come opera di un genio assoluto ed esercitò un'enorme influenza sulle successive generazioni di compositori di sinfonie, da Schumann a Brahms, da Bruckner a Mahler. Con Ludwig van Beethoven nella musica si affermano importanti novità. Il libero professionismo, cioè l'artista non è più un dipendente, ma vive dei suoi lavori che esegue e che pubblica. Il soggettivismo, cioè l'artista tende a mettere apertamente in musica le sue esperienze personali, i suoi sentimenti, i suoi ideali. E soprattutto l'originalità, cioè l'artista tende a creare lavori sempre diversi e sempre nuovi, lontani da quelle regole e quei principi cui invece si attenevano i musicisti del primo Settecento. Queste nuove caratteristiche si trovano ben rappresentate non solo nella Terza Sinfonia, ma anche nella Quinta Sinfonia, che è la più celebre delle nove. Scritta fra il 1804 e il 1808, ci offre il migliore ritratto del musicista all'inizio della maturità e nello stesso tempo ci dà un'idea dell'incrollabile forza d'animo del suo carattere. È infatti impossibile non mettere in relazione l'aspetto deciso e volitivo di questa sinfonia con la forza di volontà con la quale Beethoven affrontò le tante avversità che incontrò nel corso della sua vita, prima fra tutte appunto la sordità. «Così batte il destino alla porta», avrebbe detto il musicista per sottolineare il significato del drammatico impulso ritmico con cui la sinfonia si apre. Secondo Beethoven, per destino si può appunto intendere tutto quel complesso di prove difficili e dolorose che la vita ci pone dinanzi. In altre parole, il destino non è un nemico da sconfiggere, ma uno stimolo per procedere oltre e per migliorare. Riascoltiamo l'inizio del primo movimento, l'Allegro con brio dalla Sinfonia numero 5, che inizia con il famosissimo tema composto da sole 4 note, il destino che bussa alla porta, appunto. Una vera rivoluzione nella storia della musica, quella di proporre un tema così breve alla base di un'intera sinfonia. A questo tema ne segue subito dopo un secondo, dal carattere più dolce e melodico, nello spirito della forma sonata con cui è organizzato il brano. Ecco subito presentato il primo tema. Ed ecco il secondo tema. Il 20 novembre del 1805 venne rappresentata la prima versione dell'unica opera composta da Beethoven, Fidelio, la cui storia prendeva spunto da un fatto realmente accaduto durante la Rivoluzione francese. Si narra di una donna coraggiosa che per salvare il marito, imprigionato ingiustamente, si traveste da uomo con il nome di Fidelio e riesce a farlo liberare. L'unica opera di Beethoven esalta temi molto cari a lui, quali il senso di giustizia e di dignità, il ruolo della donna come eroina. Nel 1809, quando Beethoven rinunciò all'offerta di Gerolamo Buonaparte, fratello di Napoleone, di assumere la carica di maestro di cappella a Kassel, i suoi tre principali protettori viennesi, tra cui l'arciduca Rodolfo, fratello dell'imperatore Francesco II, decisero di garantirgli una rendita a vita con l'unica condizione di rimanere a Vienna. Gli anni tra il 1810 e il 1812 furono segnati dall'amicizia di Beethoven con la famiglia von Brentano e dal suo rapporto con l'amata immortale, una donna la cui identità è rimasta sconosciuta e che fu l'ultima importante relazione amorosa nella travagliata vita sentimentale del nostro compositore. Negli anni del Congresso di Vienna, 1814-1815, Beethoven era il compositore più celebre e acclamato, considerato un genio e sostenuto dall'elite cittadina. Grazie alla sua amicizia con l'arciduca Rodolfo, era invitato a tutti i ricevimenti e incontrava i potenti d'Europa. In questo periodo si nota però nella sua produzione un rallentamento creativo, causato sia dalle gravi condizioni di salute, i disturbi all'udito erano notevolmente peggiorati, sia dai complessi e difficili rapporti familiari. Nel 1815, alla morte del fratello Caspar, Beethoven divenne il tutore del nipote Karl, un giovane inquieto che fu causa di preoccupazioni e dispiaceri negli ultimi anni della vita del grande maestro. Gli ultimi 10 anni di vita di Beethoven furono segnati dalla completa sordità che gli impediva di eseguire le proprie opere, che lo portò a isolarsi sempre di più dal mondo esterno. Nell'ultima fase della sua produzione musicale, Beethoven riprese tecniche compositive del passato, come il contrappunto, la fuga, le variazioni, per creare capolavori complessi e innovativi. Le ultime sonate per pianoforte, lavori monumentali come la Missa Solemnis e la Nona Sinfonia e i 5 quartetti d'archi con cui si conclude il catalogo delle sue opere. Il pianoforte fu il compagno fedele di Beethoven per tutta la sua attività creativa e fu lo strumento attraverso il quale poté sperimentare le sue idee innovative. Sulla tastiera Ludwig andò alla ricerca di effetti particolari e di tutte le possibilità dinamiche ed espressive. Durante la vita di Beethoven, il pianoforte subì una straordinaria evoluzione che ne ampliò sia l'estensione sia la potenza sonora. E Ludwig ebbe un ruolo importante in questa trasformazione, proponendo continui miglioramenti ai costruttori. Le ultime sonate, composte tra il 1816 e il 1822, segnano l'inizio del terzo stile beethoveniano. Ormai lontane dalla sonata classica, nessuna di queste composizioni è suddivisa in 4 movimenti, a eccezione dell'opera 106, e la forma sonata subisce radicali trasformazioni. La Missa Solemnis fu pensata da Beethoven per celebrare la consacrazione ad arcivescovo del suo amico e protettore Rodolfo d'Asburgo, che sarebbe avvenuta nel 1820, ma non riuscì a completarla in tempo e vi si dedicò per altri 3 anni. La Nona Sinfonia, eseguita a Vienna nel maggio del 1824 con esito trionfale. È una composizione grandiosa, di dimensioni eccezionali, dura più di un'ora, innovativa sia per la struttura formale sia per l'organico orchestrale. E fu proprio il successo della Nona Sinfonia una delle poche soddisfazioni negli ultimi anni della vita del compositore. Mentre negli ultimi quartetti d'archi, da 1822 al 1825, furono accolti con freddezza. Per il pubblico era musica troppo complessa, difficile da eseguire e da comprendere. I capolavori dell'ultimo periodo beethoveniano, diversi dai modelli tradizionali e dai suoi lavori precedenti, sorpresero gli ascoltatori per la loro complessità e per la forte impronta rivoluzionaria. Considerati da alcuni musicisti e critici del tempo incomprensibili, ebbero una diffusione limitata e furono riscoperti poi a distanza di decenni. Le 32 sonate per pianoforte, composte da Beethoven nell'arco della sua carriera, dal 1796 al 1822, riflettono una notevole evoluzione e presentano un'incredibile varietà di forme e di idee musicali. Le prime opere rispecchiano un musicista giovane ed energico, ribelle e provocatore, composte per essere eseguite da lui stesso. Richiedono una solida tecnica virtuosistica. Nella fase centrale della sua produzione, Beethoven iniziò a trattare la forma sonata più liberamente. Le ultime 5 sonate, pubblicate tra il 1816 e il 1822, sono ormai distanti da quello che era il modello classico. In particolare abbiamo detto le ultime 3, l'opera 109, 110 e 111. Sono considerate una sorta di testamento spirituale. Con questi lavori Beethoven intendeva creare qualcosa di assolutamente inedito. L'opera 111, che stiamo ascoltando adesso, è l'ultima delle grandi sonate ed è costituita da 2 soli movimenti. Il primo, un maestoso allegro con brio, e il secondo è un'arietta. Questo secondo movimento, l'arietta appunto, è il vero cuore della composizione e lo stiamo ascoltando adesso e segue la struttura del tema con variazioni. I contemporanei rimasero perplessi da questa impostazione e dal fatto che una sonata potesse concludersi con un tempo lento, contemplativo. Ma ciò che più di tutto stupì gli ascoltatori fu il carattere nuovo e bizzarro della terza variazione. Noi oggi possiamo dire che in essa il grande genio aveva anticipato, in modo sorprendente, alcuni elementi che saranno propri della musica jazz. Thank you. dopo l'ultimo dramma familiare causato dal tentato suicidio del nipote, nel dicembre del 1826 la salute del compositore peggiorò. Beethoven morì la sera del 26 marzo del 1827, verso le 6, mentre una tempesta di neve e un temporale si abbattevano sulla città. Hüttenbrenner racconta, e le sue parole suonano vere e credibili, «Un lampo rischiarò vivamente la camera». Dopo questo inatteso segnale della natura, Beethoven aprì gli occhi, alzò la mano destra e guardò in alto per diversi secondi, col pugno chiuso e un'espressione seria e minacciosa, come se volesse dire «Io vi sfido, potenze nemiche, allontanatevi da me, Dio è con me». Oppure come se un valoroso condottiero volesse gridare ai suoi soldati sgomenti «Coraggio, avanti, abbiate fiducia in me, la vittoria è certa per voi». Quando lasciò ricadere sul letto la mano alzata, gli occhi si chiusero a metà. La mia mano destra era posata sotto il suo capo, la mia sinistra sul suo petto. Più nessun respiro, più nessun battito del cuore. Il genio del grande musicista è fuggito da questo mondo fallace nel regno della verità. Il 28, il giovane scultore Danhauser gli fece la maschera mortuaria. Quantunque fosse stata preceduta dall'autopsia, durante la quale gli erano state segate le ossa temporali, la maschera dà un'immagine grandiosa di questo straordinario viso. La sepoltura avvenne il 29 marzo alle 3 del pomeriggio. Più di 20.000 persone vi presero parte. Le scuole furono chiuse. 8 direttori d'orchestra tenevano il drappo della bara. Tra i portatori di fiaccole che accompagnavano la salma vi era Franz Schubert. Il 3 aprile si tenne il servizio funebre nella Augustinerkirche. Vi fu cantato il Requiem di Mozart e in secondo servizio religioso nella Karlskirche il Requiem di Cherubini. Il vecchio amico Stefan von Breuning curò l'esecuzione testamentaria. L'agitazione per questa incombenza lo fece ammalare e pochi mesi dopo seguì l'amico nella tomba. Il 5 novembre ebbe luogo la vendita dell'eredità all'asta giudiziaria. Il ricavato fu poco più di 1.000 fiorini. Gli immensi tesori di manoscritti e quaderni di appunti non resero quanto oggi costa una sola pagina autografa di Beethoven. Il mondo non faceva ancora gran conto di queste dirette testimonianze della sua creazione. D'altra parte, egli stesso metteva da parte con noncuranza i manoscritti, appena un'opera era resa sicura dalla stampa. Solo poco per volta la misteriosa potenza che si sprigiona da questi fogli cominciò ad agire. Oggi non è solo il profondo rispetto che ci impone di raccogliere queste cose. Ora sappiamo che dai manoscritti c'è da ricavare qualcosa di essenziale per la comprensione dell'opera. Oggi, gli archivi dove è stato raccolto quello che una volta era disperso in tutto il mondo, soprattutto Berlino, Vienna e Bonn, sono luoghi non solo di venerazione, ma anche di studio. Là noi siamo più vicini non solo all'uomo, ma anche al suo lavoro. E per qualche mistero della creazione una luce rischiaratrice si irradia da questi fogli, i cui segni confusi testimoniano della lotta del genio con l'angelo. Non ci resta che terminare questo viaggio nella vita, questo breve viaggio nella vita di Beethoven con il presto della Sinfonia numero 9 in re minore per soli, coro e orchestra, opera 125. Tra gli ultimi capolavori del maestro. Vi lavora tra il 22 e il 24. La sua ideazione fu decisamente lunga e complessa. Già nel 1793 il compositore aveva espresso l'intenzione di mettere in musica l'ode alla gioia del poeta tedesco Friedrich Schiller. La sinfonia è suddivisa in quattro movimenti, come nella struttura classica, ma Beethoven inverte l'ordine dei due movimenti centrali, collocando come secondo movimento lo scherzo, un tempo veloce, e come terzo il tempo lento, adagio molto cantabile. I primi tre movimenti sono concepiti come preparazione del presto finale, che rappresenta il culmine dell'intera composizione. In questo movimento il compositore prevede l'intervento di quattro solisti e un coro per intonare i versi dell'inno alla gioia. Questa è una grande innovazione, perché mai nessuno prima di lui aveva introdotto la voce umana in una sinfonia. L'organico orchestrale è molto vasto. Oltre agli strumenti consueti come archi, fiati e timpani, prevede l'ottavino, il controfagotto, due corni aggiuntivi, tre tromboni, piatti e gran cassa. Il movimento conclusivo è lungo, si apre con un'introduzione drammatica che esprime il caos e la disperazione, alla quale segue la citazione degli incipit, gli inizi dei tre movimenti precedenti, uno dopo l'altro. Concludiamo con la parte centrale, che inizia con l'apparizione in orchestra del tema della gioia, una melodia di carattere popolare che richiama alcuni inni della Rivoluzione francese.
servire.